Lettura della Passione secondo Matteo. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai Suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: non durante la festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. Allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore. Iniziamo dunque la lettura della Passione secondo Matteo. È il Vangelo che leggeremo poi nei giorni della Pasqua, e ci introduciamo così per preparare la Pasqua. E questo primo tratto del Vangelo della Passione ci introduce, è un preludio a tutto questo racconto. E mi sembra, leggendo questa pagina, che ci siano 2 tratti che ci aiutano ad introdurci. Un primo tratto che mi ha colpito è la dinamica del chiaro-scuro. È un po' come se ci fossero dei personaggi messi in luce oppure più luminosi e dei personaggi più al buio. Lo vediamo che Gesù e questa donna potremmo proprio ritrarli dentro una dinamica di luminosità. E invece i capi dei sacerdoti e Giuda li troviamo al buio, in una dinamica di scuro. E noi sappiamo che lo scuro è qualcosa che ha a che fare con il tempo, con il giorno e la notte, ma ha a che fare con il giorno e la notte dentro il cuore. Questa cosa la ritroveremo specialmente in Giovanni, ma anche qui la vediamo in questo modo. In mezzo, tra questo chiaro e scuro, troviamo i discepoli che vedremo non comprendere bene che cosa succede, che cosa è successo in questo momento, che cosa succede durante la Passione. Forse quei discepoli siamo un po' anche noi, che non comprendiamo bene, tra il chiaro e lo scuro, il modo di vivere il Vangelo. E poi l'altra impressione è quella di vite parallele. A volte lo vediamo in qualche film, delle vite parallele. La vita di Gesù, che sembra andare avanti nella normalità, tanto che si trova a casa di un amico, condivide la mensa, come già ha fatto tante volte il Vangelo ci descrive in diverse situazioni. Ecco, va avanti nella normalità pur essendo ben cosciente di ciò che sta per accadere. È interessante questa cosa, lo vediamo in tutto il Vangelo, ma nella Passione in particolare è Gesù che domina la scena, pur essendo giudicato, pur sembrando colui che è in secondo piano. Ma poi troviamo, accanto alla vita normale di Gesù, la vita dei sacerdoti, che sono i mandanti di un omicidio, l'hanno pensata questa cosa qua, l'hanno covata nel tempo. E sono mandanti di un omicidio con lo stile del sotterfugio, di chi agisce di nascosto. Lo sanno bene di agire nelle tenebre, ma proprio lì vogliono stare, pensando di essere nascosti, ma di fatto sono subito scovati. E poi la vita di Giuda, un'altra vita qui parallela. È in questo momento in cui si dice che Giuda prende l'iniziativa e arriva a contrattare, a mettere in vendita Gesù. Forse di Giuda si era già detto qualche cosa nel cammino del Vangelo, forse potevamo fiutare qualche cosa, però da questo momento quello che lui ha in testa è quello di cercare l'occasione per consegnare Gesù. Capite che è qualcosa di diabolico questo, un po' come se fosse attanagliato dalla presenza del diavolo. E infine, la vita di una donna è anonima. Non ne sappiamo nulla, non sappiamo il nome, non sappiamo chi sia, che cosa faccia. Una donna anonima in casa di Simone, questo lebbroso. È una sorpresa per tutti, desta scalpore, addirittura lascia infastiditi. Però Gesù la difende, addirittura riconosce in lei, nel suo gesto, un preciso stile che vedremo, che è quello dello spreco. Allora vedete, ci sono delle vite parallele che si intrecciano come se fossero su piani diversi. E la condizione generale che si respira dentro questo preludio, dentro questo inizio, è quella che si trovano nello stesso luogo, nella città di Gerusalemme. Si vede scorrere delle vite che camminano in parallelo, per ora senza incrociarsi più di tanto, ma si capisce che di lì a poco si scontreranno. Allora percepiamo già in queste prime battute che il male corre veloce per avere il sopravvento sul bene. Mentre leggevo questa pagina mi è tornato alla mente un film che ho visto ultimamente su Paolo Borsellino. È interessante questa vicenda di questo uomo che, andando avanti nella sua vita, ritrova che gli altri magistrati vengono uccisi. A un certo momento dice: ora tocca a me. E contemporaneamente si accorge che a Palermo arriva un quantitativo di tritolo pazzesco e sa che è indirizzato a lui. Eppure va avanti e in qualche modo cerca di mettere al riparo gli altri che gli sono attorno. Proviamo però ad andare per ordine. Questo tratto del Vangelo di Matteo possiamo dividerlo in diversi pezzetti. Prima di tutto noi troviamo un proclama da parte di Gesù, un po' come se fosse l'introduzione a questo brano. Voi sapete che fra due giorni, introduce così Gesù. E poi subito dopo il verdetto dei capi dei sacerdoti, si dice che tengono consiglio per catturare Gesù. E quella scena centrale a Betania, alle porte di Gerusalemme, nella casa di Simone, è quasi un effetto sorpresa, non ci immagineremmo questa cosa. E infine quel tratto di Giuda che esce allo scoperto è come se desse il via alla passione. Si dice in questo tratto che si arriva ad alcuni discorsi, terminati tutti questi discorsi, e noi sappiamo che il Vangelo di Matteo è costituito da cinque grandi discorsi. Il primo dei quali è quello che stiamo leggendo quotidianamente, che è il discorso della montagna. Sono i pilastri del Vangelo questi discorsi. E poi c'è questo proclama di Gesù. Sembra un po' il compimento dei preannunci della passione. Nel Vangelo tre volte Gesù preannuncia la sua passione. E noi sappiamo che quando una cosa è ripetuta tre volte vuol dire l'importanza. Ma forse dice anche la coscienza stessa di Gesù. Non è qualcosa che arriva così all'improvviso, un incidente di percorso. Ecco, già appunto più volte aveva detto ai suoi discepoli di questa questione e i suoi discepoli si erano ribellati. Ricordate Pietro che dice: non sia mai, Gesù, tu non andrai a morire, figuriamoci. Ecco, ora forse potrebbero allarmarsi, eppure è come se fossero incoscienti. E se nel discorso escatologico, l'ultimo dei cinque che si è letto poco prima, emergeva con forza la vigilanza, ricordate le vergini che si apprestano ad accogliere lo sposo, Ecco, qui ci accorgiamo che è esattamente quello che manca. Manca la vigilanza. Gesù è assolutamente cosciente, invece. E dentro questa sua condizione, lui, come dicevamo prima, è padrone di se stesso. Non è in balia delle onde. Ecco, nella passione noi ritroviamo questa postura di Gesù, questo modo di stare. E poi quel verdetto, il verdetto di Caifa, circa la decisione ufficiale. Già da tempo avevano deciso, avevano espresso questa intenzione, ma in questo momento diventa ufficiale. Ecco, allora questa decisione si rifà a quanto la Scrittura riporta nel Salmo 31, che dice: insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. E poi in casa di Simone, è questa unzione di Betania, sembra di vedere, a me piace rileggere così questa scena, sembra di rivedere la controfacciata della croce. Se noi dovessimo scrivere un'icona, potremmo scrivere la crocifissione da una parte dell'icona e dall'altra parte potremmo mettere questa unzione di Betania, perché è, se volete, riconoscere l'atteggiamento umano che meglio si avvicina allo stile divino di Gesù. È una donna che compie questo gesto, come nel Vangelo ritroveremo quella donna dei due spiccioli che mette nel tesoro del Tempio tutto quello che aveva per vivere, tutta la sua vita. Ecco, quella donna, dicevamo, senza nome, senza qualifica, un po' importuna, ecco, irrompe nella vita di Gesù e versa questo olio sul capo di Gesù. In altre versioni, nel Vangelo di Giovanni, per esempio, l'unzione è effettuata sui piedi. Qui invece si dice sul capo. C'è un riferimento evidente al rito di incoronazione del re. E nel libro di Samuele ritroveremo questo rito. Vuol dire l'incoronazione del Messia, il consacrato, l'unto. Però di questo gesto ciò che colpisce è lo spreco. Perché, lo si dice bene in Marco, si poteva vendere quel profumo per molto denaro. È proprio uno spreco, un buttare via. Però forse qui sta la straordinarietà. È vero che si dice che questo gesto è in vista della sepoltura di Gesù. Ci vengono in mente le donne che poi andranno al sepolcro. Noi lo sappiamo già, anche se a questo punto del Vangelo non lo si sa ancora. Però mi piace immaginarlo come il preludio alla morte di Gesù, che potremmo dire è il massimo spreco. Peggio di così non poteva essere. Ci verrebbe da dire, e forse ce lo diremo dinanzi al crocifisso: ma Signore Gesù, tu hai sprecato la vita sulla croce, l'hai buttata via, avresti potuto fare ben altro, ne avevi il potere. Ci viene già in mente quello che verrà detto sotto la croce: se tu fossi il figlio di Dio, verresti giù. Appunto, ci verrebbe da dire, che spreco. Ecco, in tutto questo scopriamo anche che Gesù è certo del futuro del Vangelo. Ovunque sarà predicato questo Vangelo, si ricorderà questa donna. E infine, Giuda inizia qui, lo ritroveremo ancora, però qui possiamo dire che firma il contratto di svendita. Forse ricordate che c'è un versetto che leggeremo nei giorni della Pasqua, dove si dice: Giuda mercante pessimo, è il ritornello che canteremo. Appunto, firma questo contratto di svendita pari a 30 monete. Il riferimento è nel libro dell'Esodo, dove si dice: se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro 30 sicli e il bue sarà lapidato. Dunque capite bene che è il prezzo di uno schiavo. Gesù viene svenduto per il prezzo di uno schiavo. E questa immagine dello schiavo poi la riprenderemo nella figura del servo sofferente, dello schiavo che viene consegnato. Abbiamo provato a percorrere questo brano. Qui sotto trovate anche una piccola immagine di Giuda che svende Gesù e lo vedete con il diavolo che gli tiene una mano sulla spalla, è un po' come dire che è posseduto dal diavolo, che lo bracca sulla spalla. Proviamo a raccogliere qualche tratto per dire in che modo questa parola incrocia la nostra vita, che cosa dice alla nostra vita. E lo penserei dentro diversi modi di vivere la vita. Ve ne propongo quattro. Il primo, una vita che è minacciata di morte. Per Gesù, come per molti altri, penso ai martiri, ma anche tanti altri, la minaccia della morte viene dall'esterno. C'è qualcuno che attenta alla mia vita. Per molti invece, per certi versi, per tutti, però per molti invece, in alcuni momenti della vita, questa minaccia viene dall'interno, spesso a causa di una malattia, in cui tu ti accorgi di avere i giorni contati. Forse questo brano ci aiuta a chiederci: ma con quale coscienza è possibile affrontare la vita, in modo particolare dentro il tempo di una vita minacciata, nella possibilità di essere presenti a se stessi e vivere non nel timore ma nell'affidamento? Che cosa tiene in piedi Gesù? Lo fa essere profondamente cosciente. La certezza, la consapevolezza che la sua vita è nelle mani del Padre. Ma poi, una vita che si basa sul sotterfugio. Questo è un altro modo di interpretare la vita. I capi dei sacerdoti non vedono l'ora di sbarazzarsi di Gesù, perché è scomodo. E per fare questo lavorano nel sotterfugio. Mi sembra che spesso il male abbia questa forma, un po' strisciante, diremmo noi, ben poco alla luce del sole, molto nascosto, contemporaneamente ben organizzato. Ce ne accorgiamo bene pensando alle organizzazioni criminali. Allora è un lavorio alle spalle o a volte all'insaputa di un collega, perché togliere la vita ha a che fare con il denigrare l'altro. Così si vengono anche a costituire delle alleanze per il male. Si delibera in qualche modo che l'altro va eliminato, costi quello che costi, non automaticamente, fisicamente, ma in tanti altri modi. E tutto questo avviene attraverso l'inganno, passando sopra la verità. E non posso non pensare a ciò che sta avvenendo in questo momento, almeno a livello internazionale, la verità calpestata. Ecco, vedete, forse in questo momento ci ritroviamo anche noi dentro una situazione simile, magari più facilmente attraverso i social, oppure sappiamo di qualcuno che sta tramando attraverso sotterfugi e noi rischiamo di essere complici di questa diffusione del male, di essere parte del sotterfugio. Forse questo ci interroga se anche la nostra vita è una vita che si sta basando, almeno per certi versi, sul sotterfugio. E poi una vita che svende. Si tratta della vicenda di Giuda. Mi chiedevo, ma tutto inizia qui? O forse era da un po' che Giuda ci pensava? Noi non sappiamo come mai ad un certo punto avrà deciso di prendere questa iniziativa. Qualcuno dice, qualche commentatore dice che Giuda è deluso da Gesù. E perché questo commentatore dice: come possiamo pensare che Gesù fin dall'inizio abbia scelto così, così male, tanto da non accorgersi che quell'uomo non aveva alcun interesse per lui? Non lo sappiamo bene. Forse invece era un discepolo desideroso, entusiasta, ma dopo un po' è rimasto deluso di Dio. Forse si sarà chiesto perché questo Messia, il figlio di Dio, si manifesta in questo modo così debole. Ma chissà anche se ne avrà mai parlato con i suoi amici, se lo ha tenuto dentro di sé fino a non poterne più, fino ad esplodere. Insomma, la delusione lo mette in movimento per svendere il figlio dell'uomo al prezzo di uno schiavo. A volte noi siamo mossi dalla delusione, anche dalla delusione di Dio. Allora forse potremmo chiederci: quali sono le persone che mi hanno profondamente deluso? E poi quel Dio di Gesù, quel Dio che Gesù è venuto a mostrare, di cui ci mostra il volto, è un Dio deludente per me o è colui che sta dando pienezza alla mia vita? E in quali situazioni mi sono trovata ad essere deluso da Dio? Mi sarei aspettato ben altro. Dunque, ritroviamo così una vita che svende. E infine, una vita senza troppi calcoli. Ecco, dentro una quotidianità che è minata, quella di Gesù, Gesù vive la sua normalità, si reca da un amico. Mi è tornata alla mente una pagina che già vi ho citato qualche volta, di questo Van Tuan, di questo cardinale che era stato imprigionato e dentro la prigione dice: vivo il momento presente amando. È assolutamente una vita minata, una vita che è destinata a morire. Lui dice: io scelgo di vivere la quotidianità, il momento presente amando. Ecco, Gesù che si reca da questo amico incontra una donna, impensata questa cosa, che versa un profumo molto prezioso sul suo capo. E abbiamo prima già accennato al parallelo tra il gesto della donna e la croce di Gesù. Da una parte la croce, dall'altra l'unzione di Betania. Questo gesto è Vangelo. Dunque sarà predicato in ogni luogo e sarà riconosciuto come Vangelo. Perché? Forse questo ci dice che dovunque ci sarà qualcuno che spreca la vita per amore, là è evidente segno di Vangelo. Certo, vedete che noi assomigliamo molto di più ai discepoli più avvezzi nei calcoli, in una economia del tornaconto, piuttosto che in una economia del dono. Però mi ha fatto bene vedere questa donna. Ci fa bene vedere questa donna, ci ricorda che anche noi siamo capaci di andare nella medesima direzione di Gesù, che è quella del dono totale. E quando lo vediamo, quando facciamo questa cosa, si intravede la croce di Gesù come luogo del dono totale. Parte così allora la passione. Siamo chiamati a mettere chiarezza nella nostra vita. Anche noi, come i discepoli, siamo tra il chiaro e l'oscuro. Forse possiamo chiederci: ma la mia vita è una vita fatta di calcoli o una vita protesa verso il dono? Ecco, lasciamo